Buon lunedì, ben ritrovati da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Per aprire la settimana vogliamo parlare di sport e per la precisione di prevenzione, insomma di come ridurre il rischio di infortuni nello sport. Oggi con noi c'è Marco Marano, lo conoscete ormai, ortopedico specialista in medicina dello sport. Buongiorno dottore, ben ritornato.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
Allora, i dati sono abbastanza importanti. Io ho visto che in Svizzera la pratica sportiva, che è comunque per fortuna in costante crescita, dà circa 430.000 persone che si fanno male durante la pratica di attività sportive. Sono dei numeri impressionanti, dottore.
Sono dei numeri impressionanti, sì, che però se messi sul piatto della bilancia comunque sono numeri che non ci devono spaventare, perché dobbiamo partire sempre dal presupposto che l'attività fisica è benefica, che comunque appunto messa sul piatto della bilancia prevalgono sempre i fattori positivi e favorevoli che ci devono spingere a fare attività, sapendo però che l'attività fisica è qualcosa che porta ad un rischio di infortuni più alto e, come dimostrano i dati della SUVA, fare attività fisica porta ad avere un rischio 4 volte più alto di fare rispetto a chi non lo fa. Quindi sicuramente è un'attività che comporta il rischio più alto di farsi male, però dall'altra parte, se andiamo a guardare tutti i benefici dettati dall'esercizio, non ci sono dubbi sul fatto che bisogna fare esercizio.
Beh, come si dice sempre, rischi-benefici vanno messi sul tavolo e quindi sono molto di più i benefici. È vero che sono numeri importanti, però se calcoliamo i dati della popolazione, di quanta gente per fortuna fa sport, fa attività fisica, alla fine...
No, la Svizzera è un paese molto virtuoso, infatti secondo i dati dell'OMS 3/4 della popolazione svizzera rientra nella categoria di persone attive, cioè le persone che rispettano quelle che sono le indicazioni previste perché lo sport, l'attività fisica faccia bene, che ricordiamo sono 150-300 minuti di attività fisica moderata oppure 75-150 minuti di attività fisica intensa. E si è visto che in Svizzera ben 3/4 della popolazione rientra in questa categoria. Calcoliamo, pensate che invece a livello mondiale i dati sono molto più bassi, circa un terzo, circa più del 30% invece a livello globale non pratica attività fisica a questi livelli, e quindi possiamo dire che qui in Svizzera siamo virtuosi. Ovviamente il fatto, come abbiamo detto prima, di essere più attivi dall'altra parte porta magari a un numero di infortuni. Chiaramente la maggior parte di questi infortuni sono infortuni anche banali, per fortuna non si tratta sempre di infortuni gravi che determinino comunque situazioni anche lunghe per guarire, però effettivamente, come abbiamo detto, muoversi chiaramente ci pone a un rischio più alto rispetto a stare sul divano, ecco, di farci male.
Partiamo subito da un punto che a volte viene un po' frainteso, perché quando si parla di attività fisica tante persone pensano di star facendo sport, di fare comunque un'attività sufficiente per quello che è magari il suo fabbisogno. Ci sono queste piccole differenze comunque anche terminologiche tra attività fisica, esercizio fisico e sport?
Sì, è molto importante definire, perché noi li consideriamo sempre come sinonimi, ma in realtà non sono dei sinonimi. Quando ne parliamo di attività fisica intendiamo qualsiasi attività che determini un'attivazione dei muscoli maggiore rispetto allo stato di riposo. Quindi quando noi parliamo di attività fisica parliamo di qualsiasi movimento che noi siamo in grado di fare durante la giornata, come camminare, come fare le pulizie, come fare giardinaggio, come fare le scale. Queste attività rappresentano un'attività fisica, quindi in quel momento noi stiamo attivando i muscoli e rispetto, appunto, come ho detto prima, a stare sul divano, quello rappresenta un'attività fisica. L'esercizio fisico invece va considerato quasi come una sottocategoria dell'attività fisica, nel senso che l'esercizio fisico invece rappresenta un'attività nella quale dobbiamo fare dei movimenti ripetitivi, dei movimenti strutturati che sono ideati proprio per migliorare il nostro benessere. L'esercizio fisico, ad esempio, è andare in palestra, l'esercizio fisico è andare in bicicletta. In quel caso noi stiamo facendo dei movimenti ripetitivi, dei movimenti costruiti, diciamo ad hoc, per far sì che il nostro fisico migliori dal punto di vista della salute. Lo sport invece è una diciamo, situazione a parte, invece rappresenta un'attività nella quale noi facciamo appunto un'attività fisica dove ci sono delle regole, dove dobbiamo rispettare diciamo così, dei regolamenti che sono prefissati normalmente da delle federazioni, da delle strutture, ecco, che fanno sì che quell'attività venga regolata per poter essere definita sport. E ovviamente lo sport è il calcio, il padel, così. Quindi ognuna di queste tre attività è differente dall'altra, quindi non possiamo dire che l'attività fisica sia uno sport, ma possiamo dire che lo sport è un'attività fisica, cioè tutto lo sport è un'attività fisica, ma non tutte le attività fisiche sono uno sport.
Io ricordo immediatamente i nostri numeri di telefono, così da casa chi volesse chiaramente può intervenire, sia dandoci i loro pareri, raccontando magari delle esperienze, oppure approfittare, si può sempre approfittare appunto della presenza del dottor Marano per porre delle domande. Allora, se volete scriverci con la solita formula del messaggino WhatsApp, potete farlo allo 076 321 1113, se invece preferite telefonare 0848 03 0808. Noi oggi vogliamo parlare anche di prevenzione, quindi come prevenire, ridurre il rischio di infortuni, allo stesso tempo fare attività fisica a sufficienza settimanale. Quali sono un po' le indicazioni?
Allora, come abbiamo detto, l'infortunio fa parte del gioco. Noi dobbiamo cercare di accettare il fatto che l'attività fisica o lo sport ci portino ad avere gli infortuni, però dobbiamo anche classificare la tipologia di infortuni. Sicuramente esiste una parte di infortuni che sono infortuni legati ad un contatto, ad un trauma, soprattutto ovviamente nei sport da contatto come il calcio. Tanti infortuni derivano da uno scontro fisico, da un contrasto di gioco. Quella rappresenta la parte dell'infortunio, diciamo così, che non è modificabile. Il rischio di questo tipo di infortunio non lo possiamo modificare. E rappresentano una piccola parte, per fortuna, degli infortuni che vediamo negli atleti. La maggior parte degli infortuni invece rientrano in quella categoria che noi chiamiamo infortuni che possono essere con fattori di rischio che possono essere modificati, cioè quegli infortuni che possono essere prevenuti facendo delle attività di prevenzione, appunto. E tra questi quali possiamo ricordare? Beh, insomma, fare un'attività fisica senza essere adeguatamente allenati, fare un'attività fisica senza fare un'attività di riscaldamento, non avere una dualità nell'avvicinarsi a un'attività fisica, fare attività fisica magari in un ambiente esterno non consono, ad esempio la gente che va a correre, non so, al 15 d'agosto con 40 gradi, oppure non avere un equipaggiamento idoneo, o non affidarsi magari ad un coach, ad un esperto che ci indichi come affrontare l'allenamento. La maggior parte degli infortuni rientrano in queste categorie e dobbiamo sapere che tutte queste categorie sono delle categorie che noi possiamo andare a modificare intervenendo in qualche modo, e in questo modo riusciamo a ridurre il rischio di avere questi infortuni. Purtroppo però la maggior parte delle persone non fa questa attività di prevenzione, quindi gli infortuni, abbiamo visto, sono sempre tanti.
Come tempistica ne parliamo anche proprio in questo periodo, perché ha visto l'arrivo della bella stagione, proprio in questi giorni abbiamo avuto delle giornate splendide, ecco che tutti ricominciano con la gran voglia di stare all'aria aperta, molte persone fanno attività fisica e comunque esercizio fisico, non solo attività fisica, con la bella stagione, cominciando a camminare, uscendo in bicicletta, praticando sport all'aperto, e quindi non c'è magari quella costanza anche durante l'inverno, per cui si mantiene un grado d'allenamento, una condizione fisica, e si è molto più esposti.
Sì, mi posso portare l'esperienza personale fatta ieri ero di picchetto in pronto soccorso, io lavoro in un pronto soccorso traumatologico, e quindi posso dirvi che oltre a vedere gli sportivi del fine settimana iniziamo a vedere anche i giardinieri del fine settimana. Ieri ho avuto tanti accessi in pronto soccorso di persone che, vedendo la bella giornata, insomma, e dovendo magari fare i lavoretti in giardino, hanno sfruttato l'occasione. Peccato che però tanti di loro, come detto bene, non erano preparati. Magari si tratta di persone che hanno passato tutto l'inverno in pantofole sul divano a guardare Netflix e che poi si sono avvicinati ieri per la prima volta a un'attività fisica, magari anche tante ore, anche sotto al sole. E questo rappresenta, abbiamo messo insieme tanti di quei fattori che ho annunciato prima, e ovviamente messi insieme tutti questi fattori portano a farci male. Questa è la classica situazione nella quale il rischio di farsi male è molto alto. Poi dopo, come ho detto, per fortuna il più delle volte si tratta di situazioni banali come il classico mal di schiena oppure la distorsione di caviglia, però rari casi si possono avere infortuni più gravi che possono anche poi determinare dei postumi per tutta la vita. Ecco, non bisogna secondo me prendere sotto gamba questa situazione, anche se vedo che la gente non è ancora pronta per avvicinarsi a questo mondo della prevenzione degli infortuni come dovrebbe essere.
Beh, certo, poi si parlava la parola magica, la gradualità. Uno vede la bella giornata, ne vuole approfittare, il giardino richiede tanti lavori ed ecco che di botto, di colpo, si fanno magari anche 8 ore in giardino. Lo stesso vale per l'attività fisica. Ci vuole gradualità, però uno di solito non pensa a dire va bene, allora comincio a fare una passeggiatina di mezz'ora, poi la faccio di un'ora, eccetera. Quando gli amici dicono dai che andiamo in montagna, si parte, non si vuole dire di no, si fanno magari subito 4-6 ore.
Sono d'accordo, e qui forse rientra un po' anche la responsabilità nostra di medici di medicina dello sport, o comunque di chi fa un po' di divulgazione, e dovrebbe cercare di spiegare meglio quanto invece è importante avvicinarsi a queste attività che abbiamo detto, quindi non solo quando si va a fare la partita di calcio bisogna essere pronti, ma bisogna essere pronti anche ad avvicinarsi a fare la passeggiata dopo l'inverno. Ecco, è molto importante che la gente sappia che c'è bisogno di preparazione. La preparazione cosa vuol dire? La preparazione vuol dire essere pronti dal punto di vista aerobico, insomma, dal punto di vista della respirazione, dal punto di vista cardiovascolare, quindi bisogna essere allenati, e poi bisogna essere pronti anche dal punto di vista della forza. Quello che si sottovaluta tanto anche è anche il discorso della forza, cioè tante persone non fanno nessun allenamento di forza, cioè non attivano i propri muscoli in maniera adeguata, e l'allenamento di forza è un allenamento determinante nel prevenire gli infortuni. A maggior ragione se parliamo di giardinaggio, magari si fanno lavori, si sollevano pesi, si fanno sforzi, muscoli che non sono mai stati allenati, attivati, e ecco che tante volte si hanno rotture di tendini, rotture di fibre muscolari, oppure cadute proprio perché il muscolo non è in grado più di supportare quell'attività. Sono tutte cose che noi possiamo prevenire e che appunto la gente dovrebbe in qualche modo cercare di capire che è importante farlo.
Beh, poi l'abbiamo detto anche in altre occasioni, ma sicuramente la forza determina tantissimo la nostra postura, il nostro equilibrio, e si vedeva anche appunto in altre occasioni come è importante per le persone che man mano vanno in là con l'età mantenere un buon tono muscolare proprio per evitare le cadute. Questo succede anche tra i più giovani, perché se io faccio un movimento imprevisto, se ho una buona forza, un buon equilibrio, ecco che forse riesco a non cadere.
Sì, sì, sempre se vogliamo attenerci a quelle che sono le indicazioni di questo studio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, loro ci dicono che accanto a quei minuti di attività fisica moderata o intensa che bisogna fare, bisogna integrare 2 attività settimanali di forza pura. Forza pura vuol dire sollevare dei pesi, quindi dobbiamo dedicare 2 allenamenti a settimana ai pesi, e in più, in particolar modo nei soggetti con più di 65 anni, fare almeno 2-3 volte alla settimana esercizi di flessibilità, esercizi di equilibrio. Nell'insieme, l'attività aerobica, la forza e gli esercizi di equilibrio in un soggetto con più di 75 anni prevengono le cadute. Sappiamo che la caduta nell'anziano è qualcosa di molto serio, può portare a fratture, e sappiamo quanto comunque le fratture in un soggetto anziano siano qualcosa che può determinare anche un rischio anche a lungo termine per quel soggetto. Per cui andare a fare queste attività di prevenzione è davvero determinante.
Beh, di forza parliamo spesso proprio perché molta gente sottovaluta. Noi abbiamo avuto ascoltatori che ci hanno scritto: ecco, io vado con il mio cane a fare queste lunghe passeggiate tutti i giorni, è abbastanza? E lei ha sempre detto no, perché manca la forza. È chiaro che non tutti amano andare in palestra a fare sessioni con i pesi, quindi ci sono comunque degli escamotage per fare degli allenamenti di forza anche a casa, anche in mezzo alla natura, senza necessariamente fare il bodybuilder.
Assolutamente, basterebbe solo anche fare degli esercizi col peso del proprio corpo, la famosa calisthenics che è tanto di moda oggi, cioè fare degli esercizi a corpo libero dove il peso è quello del nostro corpo che viene utilizzato come un sovraccarico. Quindi fare degli esercizi senza utilizzare supporti esterni, diciamo così, ma semplicemente sfruttando il peso del nostro corpo è già un ottimo allenamento di forza.
Poi ci sono gli elastici,
certamente,
per esempio.
Gli elastici, ma si possono tranquillamente comprare dei piccoli manubri, insomma non sono nemmeno spese eccessive, e anche gli esercizi sono esercizi molto semplici. È chiaro che dopo noi consigliamo di essere seguiti, almeno in un primo momento, anche questo l'abbiamo detto tante volte, soprattutto per chi è neofita è molto importante che abbia all'inizio delle indicazioni da parte di uno specialista, che gli indichi le modalità del gesto, che gli indichi quante ripetizioni fare, anche quanti chili sollevare, quello di sicuro. Però una volta che magari si è partiti e che si hanno le indicazioni di uno specialista, si possono tranquillamente ripetere gli esercizi a casa senza una necessità di doversi recare per forza, a chi non piace, in palestra.
Un'ascoltatrice ci dice: io ho 85 anni, sono sufficienti 3-4 chilometri al giorno di camminata lenta per tenere un minimo di muscolatura?
Allora, se la signora fa 20-25 minuti di camminata al giorno tutti i giorni, rientra nella categoria delle persone attive secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e sappiate che le persone attive hanno un rischio di mortalità fino al 60% più basso. Le persone sedentarie hanno un rischio di mortalità che è molto 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 più alto rispetto alle persone attive, quindi dobbiamo considerare anche questo fattore. Quindi se la signora fa i suoi 20-25 minuti di camminata al giorno, rientra nella categoria delle persone attive.
Beh, dura da dire, comunque è certificato, l'inattività è la prima causa di mortalità al mondo.
Assolutamente, la prima causa di mortalità al mondo, e si è visto come invece anche le persone inattive che iniziano a fare una sessione, anche una sola sessione di camminata a settimana, hanno un rischio di un abbassamento della mortalità molto molto importante, come ho detto, che può superare il 50%. Quindi anche iniziare con piccole dosi di esercizio è molto importante. Come diciamo noi, anche un minuto conta, ogni minuto conta. Piuttosto che passare un minuto sul divano, è meglio passarlo a camminare anche in casa, oppure andare a fare la passeggiata col cane, oppure piuttosto che prendere l'ascensore e fare le scale. L'abbiamo detto tante volte, ogni minuto di attività conta.
Perché favorisce chiaramente anche la cura di certe patologie, lo continuiamo a dire ogni volta, comunque diabete, colesterolo, fa bene alle nostre ossa, fa bene al nostro umore, ci fa passare l'ansia.
Sì, l'attività fisica si può dire che è terapeutica, è una medicina a costo zero, non dobbiamo appunto andare in farmacia, non dobbiamo comprare nulla, basta semplicemente magari indossare delle scarpe da ginnastica, mettere una tuta e uscire di casa e muoversi, e riusciremo in questo modo ad ottenere tantissimi benefici, in primis sul sistema cardiovascolare. Sono dimostrati tantissimi effetti benefici, ad esempio nei pazienti ipertesi, nei pazienti quindi che hanno la pressione alta, pazienti cardiopatici, tante problematiche cardiache possono essere gestite meglio muovendosi, il diabete, i soggetti con diabete riescono a gestire molto meglio la glicemia facendo attività fisica, alcune forme di cancro, addirittura si è visto che l'attività fisica associata ovviamente a delle cure adeguate riesce a far sì che l'aspettativa di vita per determinati tumori sia più alta, e come ha detto bene, anche problematiche neuropsichiatriche, ad esempio l'ansia, la depressione, l'insonnia, sono tutte situazioni dimostrate scientificamente dove l'attività fisica influisce in maniera molto molto positiva, quindi non possiamo che farla, ecco.
Beh, abbiamo detto gli svizzeri sono abbastanza virtuosi, però tutto sommato rimane circa un quarto della popolazione addirittura che è inattiva.
Sì, circa il 25% è inattiva, e purtroppo tra questo 25% dobbiamo dire che la maggior parte è tra gli adolescenti. Purtroppo abbiamo una quota di adolescenti molto alta in Svizzera, che non, in generale a livello globale comunque la quota di adolescenti che non rispetta le indicazioni dell'OMS è molto alta, e questo è un dato secondo me molto significativo, perché l'adolescente sedentario più difficilmente diventerà un adulto attivo, quindi bisognerebbe iniziare a far capire, a far passare questo messaggio magari già nelle scuole, già in età più giovane, ecco, dove far capire quanto sia importante per questi ragazzi, questi bambini, iniziare a muoversi. Anzi, se noi andiamo a guardare bene le indicazioni dell'OMS nei bambini si consiglia di fare più di quello che fanno gli adulti, proprio perché i benefici sono ancora maggiori e proprio perché bisogna cercare di educare i bimbi a fare attività. E purtroppo questo non sempre avviene, tant'è vero che i dati globali, a livello globale, ce lo dimostrano.
Infatti i dati dicono, come stava dicendo lei, che l'80% degli adolescenti non adottano comportamenti corretti e solo il 31% degli adulti. Quindi vuol dire che gli adulti di oggi erano dei ragazzini forse diversi ai tempi e comunque forse invecchiando ci si rende conto di quanto poi bisogna adottare comportamenti più sani, quindi tutti siamo a dieta, tutti ci curiamo e ci sforziamo anche magari a fare un po' più di attività fisica.
Sì, c'è da dire che sicuramente, poi anche da papà lo posso dire, insomma oggi per i bambini è molto più facile purtroppo avere accesso alla PlayStation, alla Nintendo o alle serie TV. Quindi magari una volta si passava molto più tempo all'aria aperta, si aveva molto più modo di fare attività anche con altri bimbi, ecco. Quindi questo secondo me è un fattore determinante, in particolar modo chiaramente nei paesi occidentali questo tasso è molto alto proprio per questo motivo. Bisogna cercare di influenzare in maniera positiva i bambini, cercando di distoglierli da queste attività sedentarie e spingerli a fare attività. Ecco, questa è una cosa che, come ho detto prima, forse anche da parte nostra che facciamo medicina dello sport dobbiamo cercare di fare in modo che questo messaggio passi, e queste sono occasioni per me molto importanti, infatti vi ringrazio sempre di invitarmi per poter far passare il nostro piccolo qualche messaggio positivo in questo senso.
Un'ascoltatrice ci dice: sono donna, 52 anni, all'inizio della menopausa, come modificare gli allenamenti? Allora, la prima domanda che faccio io è: ma bisogna modificarli quando arriva la menopausa?
Allora, se non ci sono, innanzitutto un altro tema che dobbiamo secondo me affrontare, che è fondamentale sempre prima di modificare o iniziare un'attività fisica, fare una valutazione con un medico, perché ovviamente, come vi ho detto, l'attività fisica fa bene a tutti, tutti possono fare sport in qualsiasi condizione di salute, però ovviamente lo sport deve essere, può essere adattato in base alle proprie problematiche, diciamo così, se ne abbiamo. Quindi se la signora è sana, la menopausa non rappresenta una patologia, per cui non c'è bisogno di modificare assolutamente la propria attività. Quindi rispettando il proprio stato di salute, se la signora non ha problemi di salute particolari, può continuare ad allenarsi, può continuare con i suoi allenamenti che fa abitualmente senza dover modificare nulla in relazione alla menopausa.
Invece un'altra ascoltatrice ci dice: sto facendo fisioterapia per il mio ginocchio, ho scoperto un mondo. Per effettuare delle piccole serie di esercizi che occupano poco tempo, fatti però ogni giorno, per rinforzare i muscoli, appunto, li ho imparati e si possono usare in caso di nuovi dolori.
Assolutamente, si possono usare non solo in caso di dolori, come abbiamo detto, ma anche in caso di prevenzione dei dolori. Quindi è fondamentale che questa signora, che giustamente ha imparato a fare questi esercizi anche a casa, continui, come abbiamo detto prima, almeno due volte alla settimana a integrare nella propria routine di allenamento questi esercizi, abbinando però anche altri esercizi che vadano a coinvolgere gli altri gruppi muscolari. Quindi ok, il ginocchio, ma dobbiamo andare a lavorare anche sui muscoli dell'anca, sui muscoli della schiena, sui muscoli delle spalle, cioè le grandi articolazioni, quelle che più frequentemente sono soggetti a infortuni o degenerazioni.
Sempre un'ascoltatrice ci dice: senza togliere nulla ai volonterosi, io comunque vedo spesso persone che vanno a correre anche per esempio sul lungo lago nel bel mezzo del traffico, con tecniche che secondo me sono lontane dalla giusta postura per correre bene. E la domanda appunto è: quando non c'è la tecnica, quando ci si improvvisa, alla fine sono più i rischi o i benefici? Perché anche un allenamento sbagliato può sovraccaricare.
Certamente. Infatti, come ho detto, tra i fattori di rischio di infortunio c'è anche la tecnica, o comunque la condizione nella quale quello sportivo, quell'atleta non ha seguito magari le indicazioni tecniche o di allenamento da parte di un coach. Assolutamente, un allenamento tecnico fatto male aumenta notevolmente il rischio di infortuni. Quindi senz'altro anch'io vedo tanta gente che corre male, tanta gente che in palestra fa degli allenamenti di forza fatti male e poi me li ritrovo in studio con infortuni. La tecnica è determinante, come abbiamo detto prima, la tecnica anche gli equipaggiamenti. Tanta gente corre con le scarpe sbagliate. L'utilizzo, se vado a correre, soprattutto se corro tanto, l'utilizzo della scarpa è determinante. Tantissimi infortuni vengono per quello. La superficie su cui corro, se ho la possibilità di correre su una superficie che mi dia un impatto minore, sicuramente riduco il rischio di infortuni. L'ambiente in cui corro, anche correre nel traffico non è l'ideale, chiaro, se non ho alternative, però se ho la possibilità di correre in una condizione ambientale migliore, senz'altro fa meglio. Se riesco a correre magari con una temperatura esterna adeguata e non magari con meno 15 gradi o con più 35 gradi, è meglio. Questi sono tutti fattori che portano a farsi male.
Beh, forse la mia è un po' una provocazione, però alla fine camminare, correre, sembra un gesto così spontaneo. Lo facciamo da quando siamo bambini e quindi chiunque dice devo impararlo, invece sì, non è così spontaneo come crediamo. Infatti quando si va da un professionista, chi magari ha fatto questi percorsi per cui gli hanno fatto dei plantari, per dire vi ricordate, vi fanno camminare avanti e indietro, osservano proprio la vostra postura, a correre, chi si è iscritto a qualche corso particolare, poi magari hanno raccontato, mi hanno stravolto totalmente la tecnica, no? Quindi non bisogna confidare troppo su se stessi, bisogna davvero andare a farsi guardare. Anche per quello che riguarda camminata corsa, esistono tantissime associazioni, tantissimi corsi, molti sono anche gratuiti, cioè alle OP, giusto per citarne uno, quindi vale la pena. Se poi uno non vuole andare in gruppo, magari fa un ciclo, poi va da solo, però nel frattempo gli mettono a posto la tecnica.
Sono d'accordissimo, anche perché appunto in questo caso noi parliamo magari di individui che corrono 2, 3, 4 volte la settimana con comunque un volume di chilometri in importante, quindi non parliamo dell'uscita casuale di tanto in tanto, però io lo dico sempre, le persone alle quali piace correre, che fanno della corsa la propria attività predominante, è fondamentale che facciano comunque delle appunto valutazioni sia di tecnica e sia proprio di utilizzo della scarpa idonea, perché a lungo andare una tecnica scorretta e un'attrezzatura non corretta portano sicuramente ad avere tendiniti, contratture muscolari, stiramenti, lesioni muscolari. È una cosa purtroppo abbastanza matematicamente chiara.
Pat ci dice: durante un fuorisella con la bici da corsa ho rotto di netto il tendine peroneo lungo del piede destro. Come mai? È normale? Chiede.
Chiaramente non entriamo, ovviamente non sapendo tutti i dati clinici, però possiamo sfruttare questa domanda per ritornare un pochino al discorso della corsa. Normalmente una rottura del tendine ha due origini. L'origine primaria, perché il muscolo diciamo, che sostiene, che al quale il tendine è collegato, non è abbastanza forte. Tante volte, la maggior parte delle volte, una rottura del tendine è determinata dal fatto che non si ha una muscolatura molto forte. Quindi questo atleta, io posso già probabilmente rispondere dicendo che lui non fa esercizi di forza, probabilmente lui non ha mai allenato adeguatamente il polpaccio. Fare uno sforzo così intenso, fuori sella, presumibilmente andando in salita, attivando in maniera così violenta e improvvisa il polpaccio, senza che il polpaccio sia adeguatamente allenato, può portare a una rottura del tendine. Esattamente quello che abbiamo detto prima: quando il muscolo non è abbastanza allenato, molte volte il primo problema è sul tendine. Il tendine si può infiammare o si può rompere.
Magari qualcuno potrebbe anche domandarsi: beh, ma avete detto si allena la forza anche con l'utilizzo del corpo, no? Certo. Quindi in fondo la pedalata non è abbastanza come movimento di forza?
Non è abbastanza, perché oltre a utilizzare il proprio corpo dobbiamo fare degli esercizi mirati e strutturati per attivare selettivamente quel muscolo. Quindi la pedalata è un esercizio che è utilizzato per consentire all'atleta di spostare in avanti la bici. Noi invece dobbiamo fare un esercizio che consenta di attivare selettivamente il polpaccio. Ad esempio, un'attivazione selettiva del polpaccio è quella di alzarsi sulle punte. Facendo questo esercizio in maniera strutturata, ripetitiva, quindi ad esempio 20 serie, 4 volte, sto facendo un esercizio mirato, strutturato per potenziare col mio peso il polpaccio. Cosa diversa è quando io pedalo, perché la pedalata io genero una forza che mi serve per far andare avanti la bici, non per far attivare selettivamente quel muscolo. Sono cose diverse.
Non per niente la bicicletta comunque è anche una delle fisioterapie, certo, più importanti che vengono utilizzate.
No, vi porto un altro esempio. Noi come struttura seguiamo anche degli atleti, dei ciclisti professionisti, io tante volte quando ci parlo, chiaramente quando parli con questi atleti d'élite, si tratta di atleti che comunque riescono a fare 200-180 chilometri tutti i giorni. Quando noi parliamo di come gestiscono la settimana, paradossalmente per alcuni potrebbe essere, loro ti dicono che loro due volte alla settimana vanno in palestra ad allenare le gambe. Quindi, secondo la convinzione popolare, come tanti ragazzi che arrivano da me dicono, io gioco a calcio, quando vado in palestra alleno solo la parte alta. È il contrario. Proprio perché io gioco a calcio, proprio perché ho bisogno di avere delle gambe più forti, devo andare in palestra ad allenarle. Altrimenti, a lungo andare, quel gesto ripetitivo con dei muscoli non adeguatamente allenati in maniera selettiva, controllata, come si fa in palestra, può portare ad avere degli infortuni.
Lucia ci dice, ho 74 anni, pratico una lezione di Pilates, una di Roima Fit con fisioterapista della Lega Reumatismi e 2-3 camminate alla settimana. Basta o devo aggiungere qualche altra attività?
Direi che basta, magari
un po' di
mettiamo
forza.
Un po' di forza. Non so se magari durante la probabilmente la fisioterapia che fa è forza.
Faccio i compitini bene.
Bravissima.
Allora, ci ascoltiamo Phil Collins, I Cannot Believe It's True. Alla consulenza oggi stiamo parlando con il dottor Marco Marano, che è ortopedico ma soprattutto specialista in medicina dello sport, di rischi di infortuni sportivi, e vogliamo parlare quindi di prevenzione e di diminuzione di questi rischi. Abbiamo detto perché ci si fa male, e va bene, dottore, ma quali sono un po' i principali infortuni, quindi anche i movimenti più a rischio?
Allora, e come ho detto, ci sono due categorie di infortuni, gli infortuni su base traumatica e quelli su base non traumatica. Tra gli infortuni su base traumatica abbiamo chiaramente quelli che derivano da un contatto. La maggior parte di questi infortuni su base traumatica le vediamo in chi fa attività come il calcio. Dati svizzeri che abbiamo fatto sentire prima, insomma, dicono che il calcio è lo sport nel quale si hanno più infortuni e lo sport nel quale si hanno più infortuni traumatici. In questo caso si tratta principalmente di contusioni, si possono avere appunto degli impatti a livello degli arti inferiori, a livello degli arti superiori, però la maggior parte dei casi si tratta di contusioni. Per quanto riguarda invece gli infortuni non traumatici, cioè quelli che avvengono senza che ci sia un contatto con un altro atleta, la maggior parte si tratta principalmente di distorsione, cioè di queste le famose strambate, e in particolar modo la caviglia e il ginocchio, a seconda degli sport, sono le articolazioni più colpite. Ricordando che il calcio è lo sport più praticato in Svizzera insieme allo sci alpino, la caviglia e il ginocchio sono le due articolazioni più soggette ad infortuni, in particolar modo a distorsioni. Invece, andando nell'ambito muscolare, le lesioni muscolari, gli stiramenti o gli strappi coinvolgono principalmente la schiena. Ricordiamoci sempre che il mal di schiena, gli strappi lombari rappresentano la prima causa di infortunio in Svizzera, e a secondo posto quelli a livello dei muscoli del polpaccio. Tante volte tanti di noi hanno, non so se io, anche io personalmente l'ho avuto, sono queste fitte fortissime, dolorose, che avvengono al polpaccio non esclusivamente quando si fa sport, ma possono avvenire anche salendo, scendendo le scale o camminando semplicemente, e il polpaccio rappresenta uno delle sedi più frequenti di lesioni muscolari.
Beh, molto spesso si sottovaluta un pochettino, perché quando si parla di infortuni si pensa subito agli infortuni pesanti, alle fratture, eccetera. Certo. Però questi strappi muscolari sono comunque estremamente debilitanti, e spesso, chiaro, si guarisce da soli, ma è meglio farsi vedere da un medico.
È meglio farsi vedere da un medico. Poi vi porto un altro dato molto interessante, statistico, è che un precedente infortunio rappresenta la causa più frequente di infortuni. Quindi il fatto di aver avuto già un infortunio, in particolar modo un infortunio muscolare o tendineo, è la causa principale di un reinfortunio. Quindi, a maggior ragione, se questo infortunio non è gestito in maniera adeguata, il rischio di rifarsi male è altissimo. E io vedo tantissima gente che sottovaluta anche questi infortuni muscolari, perché pensano che magari solo se si è Ronaldo, Messi o Federer bisogna farsi curare. Assolutamente no, perché, come detto bene, la guarigione avviene anche in maniera spontanea. Il problema è che se io non mi faccio curare, se non seguo adeguatamente la guarigione, non sarà una guarigione fisiologica, non sarà una guarigione funzionale. Cioè quel muscolo o quel tendine guariranno in maniera non strutturale rispetto al resto delle strutture intorno, appunto, e questo farà sì che prima o poi quel muscolo si reinfortunerà. Quindi è molto importante farsi seguire.
Beh, poi spezziamo una lancia a favore della fisioterapia, perché voi lo sapete, tanta gente segue le sessioni di fisioterapia perché le deve fare, però poi al di fuori dell'incontro col fisioterapista gli esercizi a casa non li fa poi così tanto. Vengono un po' sottovalutati.
Eh sì, rientriamo un po' alla categoria di attività come quella della forza di prima, dove si pensa che non si dà la giusta importanza a quegli esercizi. Sì, per me la fisioterapia è fondamentale. Nella medicina dello sport si può dire che il medico dello sport e il fisioterapista lavorano sullo stesso piano. Il medico dello sport non potrebbe esistere senza il fisioterapista, perché la maggior parte delle nostre prescrizioni sono prescrizioni di esercizio. Ed essendo tante volte prescrizioni di esercizio fatte su un infortunio, l'esercizio va fatto insieme ad un fisioterapista che è in grado di capire cosa fare, quanto farlo, quando farlo. Quindi per me i fisioterapisti sono fondamentali nel mio lavoro.
Abbiamo diverse domande che stanno arrivando, allora rispondiamo assolutamente ai nostri ascoltatori. Laura ci chiede: vorrei sapere se i famosi percorsi vita, tra virgolette, che si trovano nei boschi svizzeri sono sufficienti per l'allenamento di forza.
Assolutamente sì, i percorsi vita sono strutturati proprio seguendo quelle che sono le indicazioni di un'adeguata attività fisica associata a un'adeguata attività di forza. Quindi se io seguo il percorso vita e nelle varie stazioni eseguo gli esercizi di forza, rispettando i minutaggi che abbiamo menzionato prima, sicuramente sto facendo il mio dovere e sicuramente rientro nella categoria di persone con meno rischi problematiche di salute.
Invece un altro ascoltatore ci chiede: che rapporto c'è tra la fragilità dei tendini e i muscoli con l'assunzione di medicinali con statine, e chiede in particolare per il controllo del volo sterile.
Allora, esistono correlazione diretta tra gli infortuni ai tendini e ai muscoli e l'assunzione di determinati antibiotici. Esiste una categoria di antibiotici che aumentano notevolmente il rischio di rotture dei tendini. Le statine invece, più che determinare un maggior rischio di rotture dei tendini, sono alla base di dolori muscolo-tendinei. Non c'è una evidenza sulla relazione tra la rottura e l'assunzione di statine, ma c'è un'evidenza tra la comparsa di dolori muscolari e l'assunzione di questi farmaci.
Invece qualcun altro ci scrive: vorrei dire che certi esercizi si possono fare per esempio anche quando si lavano i piatti, per esempio rientrare la pancia su e giù sulla punta dei piedi, spolverare in alto semplicemente allungandosi, eccetera.
Assolutamente, come abbiamo detto, fare lavori in casa, lavori domestici così, rappresenta comunque un'attività fisica importante. Se poi riesco ad abbinare quei movimenti a degli esercizi di attivazione muscolare, come abbiamo detto prima, strutturata, ripetitiva e selettiva dei muscoli del nostro corpo, sto facendo anche degli esercizi di forza.
Invece un altro ascoltatore o ascoltatrice ci dice: vorrei chiedere, quando arriva un dolore fortissimo dalle ginocchia verso l'alto, neppure da riuscire ad appoggiare la gamba, cosa potrebbe essere? Si può imputare alla mancanza di camminare tanto, oppure che cosa potrebbe essere appunto?
Anche in questo caso, non avendo troppi dati clinici sul paziente, chiaro, possiamo sfruttare la domanda per far capire ai nostri ascoltatori quando è il caso di rivolgersi al medico quando compare un dolore, perché tante volte si fa confusione l'acido lattico, il dolore. Ecco, spieghiamo subito. Allora, esistono due categorie di dolori. Il dolore che insorge in maniera acuta, in maniera pungente, in maniera abbastanza ben precisa e localizzata durante l'attività fisica, è quel dolore il più delle volte rappresenta un infortunio. Quindi nel momento in cui io, facendo un'attività fisica, facendo un esercizio, facendo sport, come abbiamo spiegato prima, avverto un dolore acuto, puntuale, pungente, mi devo fermare, perché si tratta verosimilmente di un infortunio. Tutti i dolori invece che insorgono al termine dell'attività, quindi non durante l'attività ma normalmente qualche minuto dopo, e che poi tendono a peggiorare nei giorni successivi, il più delle volte non rappresentano un infortunio ma rappresentano i normali dolori che sono legati a dei micro danni che avvengono a livello muscolare causati proprio dall'esercizio. Quindi in questo caso non si tratta di un infortunio, ma si tratta di un normale adattamento del muscolo all'esercizio che sto facendo e non dell'acido lattico, ricordiamo, perché l'acido lattico non porta dolore e soprattutto l'acido lattico non viene smaltito dopo l'esercizio. Quei dolori noi li chiamiamo DOMS e sono proprio dolori osteomuscolari ritardati.
Cosa fare quando si sentono questi dolori?
Allora, nel caso appunto il dolore acuto bisogna recarsi dal medico, quindi bisogna comunque farsi visitare perché come abbiamo detto prima potrebbe trattarsi di un infortunio muscolare, tendino, articolare, quindi è il caso di farsi visitare. Nel caso invece di dolori che insorgono dopo l'allenamento e quindi che peggiorano giorno dopo, la maggior parte delle volte il picco del dolore avviene 2 giorni dopo l'allenamento, in questo caso un esercizio fisico leggero, quindi una camminata, una nuotata leggera o una pedalata leggera, quindi l'attivazione di quel muscolo ci porta a smaltire più in fretta questi dolori. Quindi il consiglio anche in questo caso è di fare qualcosa, di muoversi piuttosto che star fermi.
Una mamma ci scrive: mio figlio, 19 anni, asmatico, non ha mai fatto nessuna attività fisica. Naturalmente i medici, ma anche la sottoscritta, gli dicono che dovrebbe fare qualcosa anche per quando passeranno gli anni. Cosa consiglia l'esperto, appunto? Pensava di iscriversi in palestra, ma ieri ha già detto che non ne ha più voglia. Calcio lo gioca solo in giardino con il fratellino, ma forse iniziare a questa età da zero con una squadra, insomma, ha già perso il treno. You know. Quindi,
allora, essendo una condizione, appunto, avendo una condizione di base medica da considerare, è chiaro che va fatta una visita medico sportiva. Vi ricordiamo che in Ticino è possibile farle nei centri Swiss Olympic o comunque dai medici dello sport che sono sul territorio. La visita medico sportiva consentirà di capire quali sono i rischi e quali sono le capacità polmonari di questo giovane ragazzo, e in base a quello si potrà indicare quali sono gli sport migliori. In una condizione così generale, in un paziente asmatico, il più delle volte non è consigliabile svolgere attività ad alta intensità, perché un'alta intensità cardiovascolare e respiratoria potrebbe stimolare l'insorgenza di un attacco asmatico. Però questa, diciamo, è pura teoria, tutto va adattato sull'individuo, sull'atleta, dopo aver fatto una visita medico-sportiva.
Sandra ci scrive: io ho rotto in 2 momenti diversi, tutti e 2 i metatarsi, vado in montagna, ma la rottura è venuta in momenti di, tra virgolette, non carico durante la vita quotidiana. Cosa mi può consigliare il dottore?
Ecco qua, prendo spunto da questa domanda per dire, secondo me, un'altra cosa molto interessante, cioè di quanto è importante anche la nutrizione. Perché parliamo di nutrizione quando appunto la domanda invece ci chiede di una frattura del metatarso? Molto spesso le fratture, quando non sono legate ad un evento traumatico importante, sono invece la conseguenza di uno stato dell'osso di fragilità, di debolezza. Questa fragilità dell'osso può essere dovuta a 2 fattori principali, o un fattore, diciamo, legato un po' all'età, che è l'osteoporosi, ma non credo che sia questo il caso, oppure al fatto che l'osso non riceve abbastanza nutrienti per essere vitale, per essere in una condizione di normalità. Molte volte questa condizione è legata ad un apporto nutrizionale non adeguato, un apporto calorico non adeguato. Queste fratture vengono chiamate fratture da stress. Le fratture da stress, in particolar modo ai metatarsi, ma molto spesso anche alle vertebre, molto spesso anche all'anca, sono tipiche nelle atlete, quindi di sesso femminile, e soprattutto in quegli sport dove purtroppo il peso è un fattore determinante. Parliamo della ginnastica, parliamo della danza. Queste ragazze molte volte badano molto di più al controllo del peso piuttosto che al resto, e tante volte il loro apporto nutrizionale calorico è troppo basso. Questo porta ad avere delle ossa troppo deboli e molte volte questo porta a delle fratture anche durante un'attività semplice come camminare. Per questo un altro fattore determinante nella prevenzione degli infortuni è l'alimentazione. Avere un adeguato apporto nutrizionale è molto importante, soprattutto in quegli sport dove il peso conta, e soprattutto in quegli sport dove il peso conta bisogna farsi seguire da uno specialista.
Un altro ascoltatore dice: molte volte al mattino soffro di crampi ai polpacci, potrebbe essere anche perché non ho abbastanza muscolo nelle gambe?
Sicuramente potrebbe essere quello. più delle volte il problema è che c'è una debolezza del muscolo e all'attivazione, al movimento, il muscolo purtroppo non è in grado di supportare, ecco, quell'attivazione e va incontro a queste contrazioni violente. Quindi anche in questo caso avere più muscolo aiuterebbe sicuramente l'ascoltatore.
Ecco una domanda un po' particolare di Matilde, dice: vorrei sapere cosa fare in caso di spostamento di vertebra. Sono una persona abbastanza attiva, faccio danza, camminate, esercizi di forza e questa vertebra mi crea dolore quando faccio certi movimenti di torsione.
È una domanda complessa, nel senso che anche in questo caso difficilmente posso rispondere in maniera dettagliata. Normalmente, ecco, per rimanere nel tema vertebre, in questi casi sicuramente la torsione è il movimento, comunque l'attività che va a stimolare maggiormente quelle vertebre, come anche il movimento di flessione anteriore del busto, cioè piegarsi in avanti, ad esempio per accogliere qualcosa o facendo un'attività fisica, è quello che noi sconsigliamo. Come anche tutte le attività di impatto assiale, cioè correre, saltare. Quindi in generale quando si ha un problema vertebrale, le torsioni, i movimenti in avanti del busto e gli impatti verticali sono quelli che andrebbero un po' limitati.
Beh, l'abbiamo capito, è un argomento che interessa davvero molte persone, poi si potrebbe parlare per ore, parlare di ogni singola disciplina. Proprio per questo motivo vorrei dare un input ai nostri ascoltatori. Il dottor Marano, non da solo, insieme anche a Dania Santini, che è una fisioterapista, e Marco Todari, che è un medico di famiglia, perché per voi tra l'altro l'importante è questa collaborazione anche col medico di famiglia, che in fondo è sempre il primo interlocutore dei vostri pazienti, giusto?
Assolutamente. Come ho detto, per fisioterapista anche il medico di famiglia ha un ruolo chiave, perché la maggior parte delle volte è il primo contatto col paziente, è quello che poi indirizza il paziente dal medico dello sport o dal fisioterapista.
Ecco, voi insieme terrete proprio domani una conferenza su questo tema: prevenire e ridurre il rischio degli infortuni nello sport. Una serata aperta a tutti, completamente gratuita, è stata organizzata presso Go Academy, che è un centro sportivo ad Agno. Inizierà alle 18:30. L'unica cosa è meglio iscriversi, quindi siccome è organizzata in collaborazione con la rete Sant'Anna, se cercate sul sito di Sant'Anna Ars Medica trovate sicuramente il modulo per l'iscrizione. Quindi se volete approfondire il tema, ma soprattutto parlerete anche dei singoli sport, cosa che oggi non abbiamo avuto tempo, di programmi di prevenzione, per esempio per il calcio o altre attività fisiche, ecco, è sicuramente la serata giusta.
Sì, la serata giusta. Io vedo che comunque è un tema che appassiona tanti. Tante volte io, quando faccio delle consultazioni in studio, come è successo oggi, i pazienti che vedo mi fanno tante domande e mi rendo conto che appunto un argomento che interessa. Se volete partecipare, noi siamo lì pronti a rispondere quando possiamo, se possiamo, alle vostre domande, e se avrete voglia di ascoltare un pochino quello che abbiamo detto in parte oggi e approfondire un po' l'argomento.
Ecco, anche domani ci sarà la possibilità di fare domande, certo, come oggi. Bene, grazie mille dottor Marano, noi ci ritroveremo ancora, certo, questa è una promessa. E invece con voi, cari ascoltatori, ci ritroviamo domani se avete voglia. Buon pomeriggio.